il Castello di Colossi. Il Castello di Colossi si trova a 14 km fuori dalla città di Lemesos. Si tratta di un edificio di 3 piani in pietra calcarea costruito durante il dominio dei Franchi, precisamente nel XIII secolo. La sua forma odierna risale al XV secolo, seppure siano state fatte delle modifiche anche durante l'impero ottomano, dalla fine del XVI fino al XIX secolo. Questo castello è una delle più importanti opere di fortificazione che si siano salvate nella parte sud dell'isola di Cipro. Appartiene al periodo del dominio dei Franchi, anche se ha stretti legami con la presenza nell'isola degli ordini monastici, quella cavalleresca dei Templari e quella dei Cavalieri di San Giovanni. Il castello è circondato da un acquedotto, dalla fabbrica di zucchero e sul fondo dalla piccola cappella di Sant'Eustachio. Durante il Medioevo, ma anche dopo, questo luogo veniva spesso associato alla produzione di vini scelti, in particolare quella della Commandaria. Il castello di Colossi si può paragonare, per importanza, a quello di Rodi, Malta e il Crac des Chevaliers in Siria. Adesso vediamo gli avvenimenti storici che hanno interessato questo monumento, muovendoci all'interno dei suoi spazi. Nella Terza Crociata, 1189-1192, per la liberazione della Terra Santa, parteciparono il re d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, nel 1190, il re di Francia, Filippo Augusto, e il re di Germania, Federico Barbarossa. I primi due partirono con le navi e il terzo in via terra. La flotta di Riccardo incontrò la tempesta, così fu obbligato a passare l'inverno a Messina. Alcune fonti non precisano la città e riferiscono semplicemente la Sicilia, dove il re si sposò con Berengaria, figlia del re di Navarra. Nella primavera lasciò il porto con lo scopo di continuare il suo viaggio, però si imbatté in un'altra tempesta. Questa volta dovette indirizzarsi verso l'isola di Rodi, mentre 4 delle sue navi si diressero verso Cipro. L'unica nave che sbarcò al porto di Lemeso fu quella su cui si trovava la sorella di Riccardo, Giovanna d'Inghilterra, e la sua promessa sposa, Berengaria. Appena la notizia arrivò al governatore di Cipro, Isacco Comneno, che durante il regno di Andronico I si rifiutò di far parte dell'impero bizantino e si proclamò governatore indipendente di Cipro, ordinò di arrestare e imprigionare i naufraghi. Inoltre furono sequestrati tutti gli oggetti personali degli scomparsi e vennero derubati tutti i sopravvissuti. Isacco cercò di arrestare anche Berengaria e Giovanna e di tenerli in ostaggio. Prese questa decisione spinto dall'alleanza stipulata con il sultano d'Egitto e della Siria Saladin, che nelle sue condizioni includeva di impedire ai crociati di avvicinarsi all'isola di Cipro e il divieto di rifornirsi. Isacco fallì nel suo tentativo di tenere come ostaggi le due donne, perché un mese dopo Riccardo arrivò a Cipro con la sua flotta. Il re mandò degli incaricati chiedendo di avere spiegazioni e risarcimenti per l'avvenimento, ma il tentativo fallì ed il governatore, da parte sua, dimostrò di non aver paura della potenza militare di Riccardo e, secondo il cronista Florio Bruston, si ritirò nel paese di Chilani. A questo punto re Riccardo riuscì a occupare Lemeso senza incontrare ostacoli e 3 giorni dopo chiese di avere un incontro con Isacco a Colossi. Quest'ultimo accettò la sua proposta e si tenne l'incontro nel quale Isacco era piuttosto intimorito, tanto da accettare numerosi compromessi con lo stesso Riccardo. Secondo le cronache, Cobham diede come garanzia la sua unica figlia. Quando però scoprì che la potenza di Riccardo non era poi così grande come pensava, mandò un messaggio al re chiedendogli di abbandonare Cipro e minacciandolo che se non lo avesse fatto gli avrebbe mosso guerra. Furioso allora Riccardo fece sbarcare i suoi cavalieri e riunì 600 uomini armati e partì per Colossi, dove Isacco aveva radunato le sue truppe. Il governatore alla fine venne sconfitto e obbligato a rifugiarsi nella capitale Lefkosia. Ormai vincitore, Riccardo Cuor di Leone tornò a Lemeso, dove, secondo la tradizione, il 12 maggio del 1191 celebrò il suo matrimonio con Berengaria nella città di San Giorgio, l'odierno castello medievale della città. Alcuni studiosi escludono che il matrimonio fosse stato celebrato nel castello medievale, poiché esso non era stato costruito ancora. Probabilmente la chiesa di San Giorgio si trovava al tempo in un'altra zona di Lemeso. La cerimonia fu comunque un evento molto speciale, perché, come riferisce Geoffrey, Per la prima volta una principessa d'Inghilterra veniva incoronata regina fuori dal territorio britannico. In seguito, Isacco fu sistematicamente perseguitato, ma riuscì a riunire a Mesaoria una consistente fanteria. Riccardo, seguendo la linea litoranea verso est, si appropriò dell'indifesa città di Famagosta e affrontò le truppe di Isacco a Temitunta e lo costrinse ad arrendersi. Il re continuò il suo percorso con l'occupazione della capitale e la conquista del castello di Pentadactylos, di Sant'Ilarione, di Buffavento e di Candara. Intanto, Guido di Lusignano, alleato di Riccardo, conquistò il castello di Cherinia e arrestò la moglie e la figlia di Isacco e per la loro sicurezza le tenne all'interno del castello. Isacco fu inseguito finché non venne arrestato e, secondo i cronisti di quel periodo, finì incatenato, con catene d'argento e d'oro, nella prigione del castello di Marhab in Siria, dove avevano la loro sede di comando i cavalieri di San Giovanni. Proprio in questo luogo Isacco morì dopo 4 anni di carcere. La conquista di Cipro da parte di re Riccardo fu molto importante per i crociati, visto che avevano preso i territori di Acra e la Terra Santa. E in quel momento Cipro rappresentava per loro una base di rifornimento per le nuove spedizioni contro i turchi. Perciò l'isola, dal maggio del 1191, acquisì particolare importanza. Prima di partire per la Siria, re Riccardo nominò 2 comandanti, sostituì i soldati autoctoni con i suoi fidati e applicò la legislazione dei Franchi sul territorio. In pratica aveva fondato a tutti gli effetti dei feudi, togliendo agli abitanti metà delle loro terre e donandola come ricompensa ai suoi soldati. Alla fine però Riccardo si rese conto che il numero delle sue truppe non gli permetteva di tenere Cipro. Perciò ritenne giusto dare priorità al suo principale obiettivo, che fu quello di liberare la Terra Santa. Così decise di vendere Cipro ai Templari per 40.000 monete d'oro, pagate subito, e altre 60.000 che avrebbero pagate in rate annuali. Anche i Templari però, a causa delle continue rivolte da parte degli abitanti di Cipro, ebbero difficoltà a tenere l'isola sotto il loro dominio, così decisero di venderla al Franco Guido di Lusignano, seguendo le stesse regole poste al momento in cui acquistarono l'isola. Guido, originario di Poitou, nell'odierna Francia, con questo accordo divenne il fondatore di una dinastia che regnò a Cipro per 300 anni, cioè fino al 1489. Durante il dominio dei Franchi, Cipro fu economicamente forte. Grazie allo sviluppo del commercio, l'isola si trasformò in una stazione di trasporti commerciali. Molto caratteristica è la descrizione di Famagosta fatta da Leontios Makeras, non solo come il più importante porto e centro commerciale dell'isola, ma anche di tutto il Mediterraneo orientale. Guido, per mantenere la stabilità ed evitare le rivolte nell'isola, cercò di attirare gli stranieri promettendo loro vari privilegi e l'assegnazione di un lotto di terra ciascuno, ed in cambio questi avrebbero offerto servizi religiosi e militari. Tra gli stranieri troviamo i monaci agostiniani stabiliti a Bella Pais, i monaci domenicani e francescani stabiliti a Lefkosia, Famagosta e Lemeso, i benedettini che ebbero la loro sede a Lefkosia e poi al monastero di Stavrovuni. Questo invito venne accolto anche dai Templari e i Cavalieri di San Giovanni. Il patto si basava sulle assise, una raccolta di leggi del XII secolo creata secondo i costumi e le tradizioni degli abitanti del regno. Secondo la tradizione, le leggi furono messe per iscritto per la prima volta in francese nel XIII secolo da Jean di Belin e Filippo di Novara. Le assise furono tradotte anche in greco durante il XIII secolo per conto del regno di Cipro e di alcune zone della Grecia, che furono sotto il dominio dei Franchi. In seguito, nella versione greca delle Assise di Gerusalemme, sono le cronache di Leontios Makeras e di Vustronios. Come sono stati fondati gli ordini cavallereschi? In quell'epoca le strade della Terra Santa erano infestate da predoni e fanatici musulmani che assalivano e depredavano i pellegrini. Così, nel 1118, venne fondato l'Ordine dei Templari da parte dei cavalieri francesi di Gerusalemme, proprio per difendere i pellegrini da questi attacchi. Il nome Templari deriva dalla parola latina templum, che significa tempio. Il re Baldovino II di Gerusalemme, che aveva convertito la vasta moschea di Al-Aqsa nel proprio palazzo, assegnò loro un'ala dove stabilirsi. Si credette che questo posto sorgeva sopra le rovine del famoso Tempio di Salomone, e grazie a questo collegamento l'ordine prese il nome di Templari, parlando dei suoi appellativi come dei Cavalieri del Tempio. 10 anni dopo l'ordine venne ufficializzato con un proprio statuto e ordinando i gradi gerarchici al suo interno. Al comando dell'ordine fu posto il Gran Maestro, che era la stregua di un principe. Nel 1148 il Papa concesse all'ordine l'esonero del pagamento delle tasse. In breve tempo i Templari divennero così una grande potenza e si espansero in tutta l'Europa. Diventarono proprietari di vaste aree di fortezze. E questo loro grande patrimonio, inizialmente, gli permise di diventare banchieri per i pellegrini di Gerusalemme e in seguito di fondare delle proprie banche in tutta Europa, tanto da prestare soldi anche allo stesso re di Francia. Quando i crociati occuparono la città di Acra, i Templari si stabilirono a Cipro. L'ordine religioso cavalleresco più antico è quello dei Cavalieri di San Giovanni. Fu fondato da Papa Gregorio Magno verso la fine del VI secolo d.C. con lo scopo di aiutare i pellegrini della Terra Santa. I Cavalieri di San Giovanni si chiamano anche Cavalieri Ospitalieri o Ospedalieri, Cavalieri dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Rodi e anche Cavalieri di Malta. L'ordine fu operativo dal 1048 al 1070, quando spostò la sua sede a Gerusalemme, prendendo il nome di Ordine dei Cavalieri di San Giovanni. L'occupazione di Gerusalemme da parte dei crociati nel 1099 ebbe come conseguenza il rinforzo dell'ordine, che assunse un carattere militare. Proprio in questo momento venne spostata anche la sua sede ad Acra, in Palestina. Nel 1291 l'ordine si stabilì a Cipro. Quale sarebbe il collegamento tra il Castello di Colossi con i Templari e i Cavalieri di San Giovanni? La risposta è molto semplice, visto che il castello appartenne ad entrambi gli ordini. È importante comunque sottolineare come sia altri castelli, sia altre vaste aree di tutta la città dell'isola vengono ancora oggi associate a questi due ordini, come per esempio il castello di Chirokitia e di Gastrion, di cui oggi non si conserva nulla. Fino all'anno 1210 l'area di Colossi apparteneva a un certo Garinus de Colos. Quando il re Ugo I occupò il posto compensando il vecchio proprietario, quest'area passò nelle mani dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Secondo lo storico Hill, nello stesso anno venne costruito anche il Castello di Colossi, di cui possiamo vedere solo le rovine ad est dell'odierno monumento. I Cavalieri di San Giovanni, che erano già ben radicati nell'isola, avevano il diritto di macinare i loro cereali presso i mulini di Chitrea. Il loro stanziamento a Cipro aiutava in qualche modo a preservare il dominio latino, in particolare quando il re Almanrico, 1194-1205, incoronato come primo re di Cipro, riuscì, dopo il suo matrimonio con Isabella, vedova di Enrico di Gerusalemme, a ottenere l'incoronamento da parte dell'imperatore di Germania Enrico VI, anche come re di Gerusalemme. I suoi doveri contro i turchi e i suoi tentativi di riprendere la città santa lo tenevano spesso lontano da Cipro, perciò la presenza sull'isola dei Cavalieri di San Giovanni era di massima importanza. Così, con la caduta di Acra nel 1291, i Cavalieri di San Giovanni e i Templari spostarono la loro sede all'Emeso, dove governarono e si appropriarono del Castello di Colossi in un secondo momento. Il capo dei Cavalieri di San Giovanni nel 1302 decise di organizzare questo edificio come il centro di tutte le attività dell'ordine, esattamente come succedeva a Manois, quando la sede dell'ordine si trovava ad Acra. 4 anni dopo, il castello passò nelle mani dei Templari. In quel momento Amalrico di Tiro, aiutato dal grande comandante dei Templari, si appropriò del regno di suo fratello Enrico II, il quale era sostenuto dai Cavalieri di San Giovanni. Amalrico, approfittando del fatto che suo fratello soffriva di epilessia, con il sostegno del fratello Camerino, organizzò un complotto e alla fine riuscì ad avere riconoscimento dell'alta corte come governatore di Cipro. Il suo modo di governare era estremamente autoritario e durò solo 4 anni, cioè fino al 1310, quando venne assassinato. A questo punto al trono ritornò il fratello Enrico II. L'occupazione dell'area di Colossi da parte dei Templari non durò molto. Il continuo crescere del loro potere in Europa determinò molta ostilità da parte di tutti gli altri ordini religiosi, ma anche da parte dello stesso Papa e del re di Francia. Furono in breve tempo accusati di eresia e immoralità e nel 1310 li imprigionarono nel castello di Cherinia. Nello stesso momento iniziò anche il processo che durò 3 anni, alla fine dei quali, dopo aver subito anche torture, furono condannati a morte. Nel 1310 il castello e tutto il patrimonio della zona di Colossi furono affidati ai Cavalieri di San Giovanni e da quel momento il Gran Maestro Fulcheux de Villaré spostò la sede a Rodi, mantenendo a Cipro solo l'amministrazione militare, la Commanderie, con sede a Colossi. La Commanderie di Colossi fu la più importante di tutte le aree concesse agli ordini cavallereschi ed ebbe una grande fama dovuta al suo importante patrimonio, di cui la parte più grande si trovava nella provincia di Lemesos e comprendeva 60 villaggi. I terreni dell'area di Colossi avevano un valore inestimabile grazie alla produzione di grano, cotone, zucchero, olio e di vini scelti in grandi quantità. Molto spesso i Cavalieri di San Giovanni si trovavano in una posizione favorevole riguardo all'irrigazione, a differenza dei loro vicini della famiglia Cornaro, che avevano delle piantagioni di canne a episcopi. A questo castello si collega anche il nome del vino rosso dolce di cui parla Omero, il vino cipriota per eccellenza, che altro non è che la famosa Commanderia. La Commanderie, cioè l'amministrazione militare che ebbe la sua sede nel castello, diede il nome a questo vino. Da buoni intenditori ed esperti nella produzione di vino, i Cavalieri di San Giovanni promossero in pieno il commercio della Commanderia. Una grandissima quantità veniva spedita in Inghilterra, dove il vino era molto apprezzato dalla corte. Secondo Cobham, dagli inizi del XIV secolo in poi, i riferimenti ai vini ciprioti, in particolare alla Commanderia, sono numerosi e molto interessanti. Entriamo adesso nel castello. Subito incontriamo il castello che sorge maestoso e imponente in una verde area, fertile e idilliaca. Avvicinandoci possiamo ammirare i suoi giardini, con piante sia locali che importate, e si distinguono bene le piante di canna che si trovano davanti all'ufficio del custode. In fondo potete ammirare 2 alberi longevi, un cipresso e un tipo di acacia di circa 200 anni ed altro 26 metri. L'odierno castello è una ricostruzione del 1454, periodo del grande maestro Louis de Magnac, realizzata in pietra calcarea intagliata per un'altezza di 21 metri. I suoi 4 lati esternamente sono lunghi 16 metri ciascuno e internamente 13 e mezzo. Le originarie rovine del castello, cioè quelle del XIII secolo, si trovano ad est, a sud e a sud-ovest del monumento. Si distingue solo il pozzo. Il castello fu ricostruito dopo la devastazione subita durante le aggressioni dei Mamelucchi durante l'anno, secondo Geoffrey, fino al 1426. L'attuale edificio, costruito efficacemente per offrire protezione e sicurezza, era considerato inattaccabile. Sulla sua facciata in alto si distingue la feritoia attraverso la quale versavano sugli assalitori olio e acqua bollenti, e più in basso vi è l'ingresso costituito da una scalinata di pietra e un ponte levatoio. Il castello è costituito da 3 piani. Il piano terra è diviso in 3 scale, con copertura ad arcate comunicanti fra loro attraverso delle porte absidate. Sul pavimento vi sono degli idranti. Da qui parte una scala in pietra che conduce al secondo piano suddiviso in 2 sale. In quella occidentale vi è un grande ma semplice camino che indica la presenza della cucina. Nel muro meridionale della sala orientale possiamo notare un affresco del XV-XVI secolo che rappresenta la crocifissione di Gesù Cristo con la Madonna a sinistra e Giovanni a destra. Sullo stesso affresco, in basso a sinistra, possiamo notare lo stemma trifogliato del proprietario del castello, Louis de Magnac. L'affresco è stato recentemente restaurato dal Dipartimento delle Antichità di Cipro ed è stato coperto con un vetro protettivo. La scala girevole in pietra, composta da 33 scalini che incontriamo all'interno, ci conduce al 3° piano, dove vi sono sempre 2 sale. La prima probabilmente veniva usata come sala da pranzo e la seconda come camera da letto. In entrambe vi sono dei grandi camini che ai lati portano lo stemma di Louis de Magnac. I camini sono decorati in modo da ricordare gli edifici dei Cavalieri a Rodi. Entrambe le stanze sono molto luminose grazie alle 8 finestre che le circondano. Ogni finestra è fornita di sedili murati, mentre nello spessore del muro settentrionale è stata ricavata la latrina. Un'altra scalinata a chiocciola di 35 scalini, sempre di pietra, conduce sul tetto dove vi sono le 19 balestriere. Ammirare da qui la vista ne vale proprio la pena. A sud vi sono i vitigni, le piantagioni di agrumi, il lago salato di Lemeso, ma anche le acque blu del Mediterraneo. A nord possiamo vedere il paesino di Colossi e in fondo la catena montuosa di Troodos. Scendendo esattamente a sud del castello principale, vi è il cortile con la cinta muraria. Vi sono inoltre le rovine di un edificio di servizio che probabilmente veniva usato come stalla o come magazzino. Un altro stemma che non dobbiamo trascurare è la grande lastra murata che troviamo sulla parte orientale esterna del castello. Si tratta di una lastra cruciforme con un elemento centrale a forma di scudo divisa in quattro parti che rappresenta lo stemma dei Lusignani di Cipro. Adesso vediamo le cose in modo più dettagliato. In alto a sinistra vediamo l'emblema di Gerusalemme, una grande croce che si trova tra altre quattro più piccole. In alto a destra vi è lo stemma dei Lusignani con un quadrato sbarrato e un leone in posizione eretta. In basso a sinistra vi è l'emblema di Cipro, un leone in posizione eretta su uno sfondo dorato, e in basso a destra vediamo l'emblema della piccola Armenia, località della Cilicia, un leone rosso in posizione eretta su uno sfondo d'argento. Questo stemma indica che il re di Cipro dal 1393 fu contemporaneamente anche re di Gerusalemme e di piccola Armenia. Lo stesso emblema viene incontrato anche sulle monete dei Lusignani. A sinistra e a destra dell'insegna sono rappresentati gli stemmi dei due grandi maestri dell'ordine cavalleresco di San Giovanni del 1454, del prescento Jacques de Milly a sinistra e dell'uscente Jacques de Lasty a destra. Sotto lo stemma vi è quello del proprietario del castello Louis de Magnac. Altri stemmi non ci sono, però il castello di Colossi è passato nelle mani di tanti altri grandi comandanti, come l'inglese John Langstruther, mentre dopo la sua decapitazione in Inghilterra, comandante dell'ordine divenne Nicola Zaplani. Secondo lo storiografo francese Mas Latry, nel 1488 il castello passò sotto il dominio della famiglia dei Cornaro. Primo fu Giorgio Cornaro, fratello dell'ultima regina del dominio dei Franchi, Caterina Cornaro. La comanderia di Colossi fu per un lungo periodo la proprietà più ricca dei cavalieri. Questo viene dimostrato anche dal fatto che nel 1468 fu stabilito di sottrarre dalle sue entrate 4.000 ducati e di essere versati nel fondo cassa dei cavalieri di Rodi. All'inizio del dominio veneziano, 1489, c'erano ancora 41 villaggi che pagavano il tributo di 8.000 ducati alla comanderia. Dopo l'occupazione dell'isola da parte dei turchi ottomani nel 1571, la famiglia Cornaro perse il suo patrimonio, ma continuò ad avere il titolo di grande comandante. La famiglia Cornaro si estinse nel 1799, ma il titolo continuò a essere preteso dal conte Mocenico, che sposò l'erede di tale titolo. Il castello di Colossi, un anno prima dell'indipendenza di Cipro dal dominio britannico, il 18 settembre 1959, visse un periodo di suo splendore con una maestosa cerimonia organizzata nel suo cortile, dove parteciparono 300 invitati, tra i quali il governatore di Cipro, Hugh Mackintosh Foote. Le celebrazioni dell'ordine furono eseguite dal primo lord dell'ordine di San Giovanni. Suonarono le trombe dei bastioni e seguì una spettacolare cerimonia. L'ordine a Cipro è in funzione dal 1926, compie opere di beneficenza ed è in stretto rapporto con il Dipartimento dei Servizi Sanitari. L'edificio è stato dichiarato monumento antico di prima categoria e appartiene al Dipartimento delle Antichità, il quale si occupa della sua conservazione. Dal 1992 continuano gli scavi archeologici, in particolare a est del castello, dove prima si trovava la fabbrica per la produzione dello zucchero. Si salva ancora la fabbrica del XIV secolo. Si tratta di un edificio dalla forma allungata, costruito in pietra calcarea intagliata. Ha una cupola appuntita e delle aperture absidate sui tre lati. La sua superficie è di circa 150 metri quadrati. A nord si trovano le rovine del molino di canna e ancora più a nord si distende l'acquedotto. Come funzionava però questa fabbrica medievale? Il mulino, grazie all'acquedotto medievale, veniva alimentato dalle acque del fiume Curi. L'acqua era utilizzata come forza motrice per muovere la pietra molare che macinava le canne dopo che queste erano state private delle foglie ed erano state tagliate a pezzettini. Secondo Lazzarini, il procedimento era lo stesso di quello che si praticava a Venezia. In seguito, la canna veniva schiacciata e il suo succo scorreva in grandi caldai dove veniva bollita. Secondo gli archeologi che lavorano sul posto, il succo veniva portato a ebollizione 2-3 volte e in questo modo si produceva zucchero di 2 o 3 qualità diverse. Più bolliva e più diventava chiaro. Questo viene testimoniato anche dai vari tipi di recipienti di terracotta. Lo zucchero si versava nelle piccole botti usando degli imbuti di terracotta che venivano apponciati sul loro orlo. La stessa procedura veniva seguita anche a Cuclia, a Palepafos e anche a Mulino di Canne di Episcopi e Serraia. Le piantagioni di canna si coltivavano e fiorivano a Cipro già dal X secolo, ma dal XIII in poi, grazie al maggior sviluppo della produzione di zucchero, la coltivazione aumentò ancora di più. Una gran parte dello zucchero prodotto veniva esportato alla casa commerciale Martini a Venezia. Zucchero in polvere veniva prodotto anche in altre parti dell'Oriente, come Rodi, Siria e Alessandria. Indubbiamente però, come riferisce Pegolotti, quella di Cipro era considerata di qualità migliore. I terremoti che colpirono la città di Lemeso nel 1567-1568 provocarono grandi danni alla fabbrica, che secondo l'iscrizione trovata all'esterno del muro sud fu restaurata nel 1591 dal pascià di Cipro Murat. Secondo le fonti archeologiche, probabilmente per un periodo durante il dominio turco, ma anche quello britannico, il mulino fu usato per la farina. Secondo delle testimonianze di escursionisti stranieri, la coltivazione di canna continuò fino al primo decennio del XVII secolo. Invece le testimonianze riguardanti il periodo successivo parlano solo della produzione di cotone e di seta. In particolare, l'olandese Cornelis van Bruin, che venne a Cipro nel 1683, parla delle coltivazioni di cotone a Episcopi e la produzione sia di seta e di cotone a Cuclia. In soli 100 metri di distanza dal castello si trova un altro monumento importante. Si tratta della piccola chiesa bizantina del XII secolo dedicata a Sant'Eustachio. Secondo la testimonianza del britannico Gunnis, sull'abside della chiesa, nell'anno 1936, si distingueva ancora lo stemma del grande comandante dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, Louis de Magnac, motivo per il quale si presume che i cavalieri frequentassero questa chiesa.